Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Una decisione presa all'unanimità. I tre giudici della Corte d'Appello di San Francisco non hanno avuto dubbi. La sospensione del bando a migranti e rifugiati da 7 paesi musulmani stabilita da un giudice di Seattle rimane. Il Dipartimento di Giustizia non è riuscito a convincere dunque la Corte d'Appello sulla necessità, anche per ragioni di sicurezza nazionale, dell'ordine esecutivo voluto da Donald Trump, che adesso annuncia battaglia. Ci vediamo in corte, ha ammonito il presidente via Twitter pochi minuti dopo la sentenza di San Francisco, e ormai sembra scontato il prossimo passo, la Corte Suprema, che resta nell'attesa della conferma da parte del Senato della nomina del giudice Neil Gorsuch, voluto da Trump, ma già capace di mostrare la sua indipendenza. Al momento nel tribunale più alto del paese ci sono 8 giudici, 4 democratici e 3 repubblicani, più un indipendente, e la partita per Donald sembra tutt'altro che vinta in partenza. Lui comunque ha detto chiaramente di essere sicuro che alla fine la giustizia sarà dalla sua parte, precisando che le sentenze arrivate finora sono politiche e non entrano nel merito. Il merito, secondo la Casa Bianca, è che dietro al provvedimento contestato ci sono evidenti ragioni di sicurezza nazionale che non possono essere ignorate. Sta di fatto che dei 4 giudici che si sono espressi finora sul decreto presidenziale, quello di Seattle e 3 di San Francisco, 2 sono repubblicani, eppure tutti si trovano concordi nella dubbia legittimità e costituzionalità del bando. Giovanna Pancheri, Sky TG24, New York.
Imagine all the people living for today.
John Lennon, Imagine. Venerdì 10 febbraio, giornata del ricordo, questo era il servizio di Sky TG24 di stamattina. La Corte d'Appello statunitense conferma la sospensione del bando sul blocco dell'accesso di immigrati di diversi paesi al territorio americano. Buon pomeriggio Trieste, benvenuti al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste. Io sono Marco Vitrotti e questa è una puntata speciale che sarà quasi totalmente dedicata al giorno del ricordo. Ospiti al telefono Franco Biloslavo e Maurizio Tremul nella prima parte e l'onorevole Renzo De Vidovic, ospite nei nostri studi, per la seconda parte. Do il benvenuto al direttore di Radioattività Paolo Agostinelli in collegamento telefonico. Buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a te Marco soprattutto.
È la prima volta che ti sento al telefono e fa strano, è una sensazione strana.
È una delle prime volte anche per me, per cui mi fa strano anche a me.
Ok, torniamo a parlare intanto di Stati Uniti e con la notizia del secondo stop ricevuto dal neopresidente Trump in merito al bando da lui emesso. La Corte d'Appello di San Francisco ha negato il ripristino del bando, confermando così la decisione del giudice federale di Seattle che per primo, ricordiamo, aveva eccepito sul provvedimento varato dalla Casa Bianca. Cito, ci vediamo alla Corte Suprema, è in gioco la sicurezza della nazione. Queste le parole a caratteri cubitali su Twitter del presidente Trump, e oramai ci ha abituato a queste uscite su Twitter. Chiedo a te, Paolo, un nuovo schiaffo al neopresidente da parte dei suoi stessi giudici. Come si interpreta un'azione di questo genere?
Ma secondo me è valutata una cosa innanzitutto, cioè quella che caratterizza il sistema della giustizia americana, che è profondamente diverso dal nostro. E infatti, da quello che ho capito, adesso è tutto che si combatterà su un cavillo, che sarebbe quello che al di là del principio o meno di togliere dei diritti a delle persone, il cavillo è quello di dire: si possono togliere dei diritti a delle persone solo se queste già sono negli Stati Uniti, quindi non preventivamente. Lì sarà la battaglia legale furibonda, immaginiamo, a questo punto, per cui siamo qui che aspettiamo di vedere.
Chissà, chi vivrà vedrà, lo diciamo spesso qui in trasmissione. Trump ha parlato di Corte Suprema, che in questo momento risulta in una situazione di parità, 4 democratici, ricordiamo, e 4 repubblicani, in attesa di conferma da parte del Senato di Neil Gorsuch, il nuovo giudice nominato appunto da Trump, anche se questa non è proprio una garanzia, perché diversi giudici di estrazione repubblicana si sono già detti contrari a questo bando, al bando di Trump. È un provvedimento che ha già causato diversi problemi a molte persone negli Stati Uniti, ricordiamo che è stato adottato da alcuni stati senza preavviso né organizzazione, Paolo. Non si tratta esattamente di un bell'inizio, no?
No, assolutamente. Diciamo che c'è stato anche il prologo, non è stato dei migliori, no? Lo ricordiamo dal momento in cui si è immaginato che potesse vincere, poi che c'è stato quel lunghissimo tempo tra la vittoria effettiva delle elezioni americane prima dell'insediamento vero e proprio di Trump, almeno dal punto di vista, e ne parlavamo anche assieme io e te, Marco, sì, dal punto di vista dell'informazione, un po' tutto l'establishment americano che ne stava promettendo di tutti i colori, ora effettivamente gliele stanno facendo, ecco.
Sì, infatti no, ricordiamo, comunque c'è una cosa da segnalare, che gli Stati Uniti passano gran parte del tempo praticamente sotto elezioni, perché tra una cosa e l'altra il presidente c'ha 3 anni, diciamo, non 4, per dimostrare chi è, cosa fa e come lo farà, no? Perché mi sembra poi che ci sia anche il mid term, no? Le elezioni di mezzo mandato, di metà mandato. Per concludere comunque questo segmento targato States, Trump afferma che eventuali atti terroristici saranno ascrivibili alla responsabilità dei giudici. Diciamo che ci va giù abbastanza pesante come presidente neoeletto.
Sì, adesso bisogna capire se questo step, che è anche il primo concreto che sta facendo Donald Trump da presidente insediato, vedere un po' come andrà a finire e se, a prescindere poi da appunto come andrà a finire, che cosa combinerà, che cosa sarà in grado di fare in ottica ad esempio internazionale, che è quella che dovrebbe interessare più a tutti noi, parliamo qui in Europa e insomma al resto del mondo.
Sì, parlavamo io e te proprio di questo rischio di una, come dire, di un collegamento Stati Uniti e Russia che potrebbe danneggiare l'Europa in questo, no?
E credo che sia un po' quella la vera preoccupazione concreta, almeno per quanto riguarda l'Europa. Ricordiamo non tanto l'Europa come continente, ma il patto dell'euro. Ecco,
sì, ecco, sì, infatti, economicamente parlando.
Esatto, è quello che si paventa, cioè una specie di asse dal punto di vista economico che vada a contrapporsi poi all'Europa, all'euro, ecco.
Senti Paolo, io ti ringrazio per questa prima parte, è stata una settimana intensa questa, abbiamo lavorato parecchio qui in
molto,
redazione, sì,
molto,
io
molto.
Ti ringrazio ancora.
Sono io che ringrazio te e adesso resto qui all'ascolto più che volentieri, visto anche il tema di questa nostra puntata.
Perfetto. Adesso noi ci fermeremo un attimo, subito dopo la pausa ci collegheremo al telefono con Franco Biloslavo, segretario della comunità di Piemonte d'Istria, per aprire l'ampia pagina dedicata al giorno del ricordo, che ricordiamo a 70 anni esatti dalla firma del Trattato di Pace di Parigi, che toglieva le terre dell'Istria e della Dalmazia all'Italia e le dava alla Jugoslavia. Italia, segnando di fatto l'inizio dell'esodo, degli istriani e dalmati. Quindi restate sintonizzati, torniamo tra poco al Blando Radio Show.
When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh, I know that this love is pain, but we can't cut it from out these veins, no.
Public, let's hurt tonight, 16:43 minuti.
So you get the lights and I'll lock the doors. Let's say all of the things that we couldn't before. Won't walk away, won't roll my eyes. Say love is pain, well darling, let's hurt tonight. If this love is pain, then honey, let's love tonight.
Blando Radio Show è su Radio Attività ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30.
Bentornati, bentornati cari amici del Blando Radio Show, sullo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste, Radio Attività 97.5 e 97.9. Siamo collegati al telefono con Franco Biloslavo, segretario della comunità di Piemonte d'Istria. Buon pomeriggio Franco.
Buon pomeriggio a voi.
Le chiedo, cosa significa oggi celebrare il giorno del ricordo?
Oggi celebrare il giorno del ricordo poi è anche una ricorrenza abbastanza particolare, perché il 70° anniversario del Trattato di Parigi. Significa non dimenticare, continuare a portare avanti la memoria di quanti hanno sofferto. Io ovviamente non sono esule di prima generazione, sono nato a Trieste nel 54, ma porto avanti la memoria di questo popolo così duramente provato e offeso, e che nel corso degli anni non ha avuto quella giustizia che meritava.
Ok, le chiedo cosa deve essere fatto per fare in modo che le giovani generazioni capiscano il valore e la gravità di quanto è accaduto allora?
Ma è un fatto che andrebbe introdotto maggiormente nelle scuole. Io ho già lavorato.
C'è una mancanza in questo momento qua?
C'è una mancanza forse più dal punto di vista degli insegnanti che dovrebbero avere forse più coraggio di affrontare l'argomento. Io ho visto dei libri di testo in cui l'argomento è trattato e anche abbastanza bene. Mm-hmm. È chiaro che se poi le pagine le salti non serve a nulla, no?
Chiaro.
Ecco, forse con gli insegnanti andrebbe lavorato un po' su questo argomento. Probabilmente sono preoccupati ancora di trattare certi argomenti.
Chiaro, chiaro. Le chiedo, Presidente Mattarella non ha presenziato alla cerimonia di questa mattina a Basovizza, quale segnale per il resto del Paese? Qual è il segnale?
Sì, non è piacevole, noi purtroppo siamo abituati di anno in anno a sorprese anche di questo tipo, lascia un po' di amarezza, ma noi dobbiamo continuare con il nostro lavoro, non dobbiamo preoccuparci se qualcuno ci viene dietro o rimane indietro. Dobbiamo fare il nostro lavoro. Mm-hmm. A me piace continuare a lavorare per la comunità. Siamo una piccola comunità che tiene duro, perché ovviamente il discorso generazionale preoccupa, perché purtroppo sono in molti che ci lasciano, però i giovani almeno della comunità rispondono bene.
Mm-hmm. Ci deve essere un ricambio, deve esserci un ricambio generazionale, chiaramente un qualcosa da portare avanti. E le chiedo, prima di salutarci, cosa vuol dire mantenere i contatti con la comunità che ha dovuto lasciare in gran parte la propria casa, il proprio mondo? Quali sono
il territorio? Ma noi siamo ogni anno a Piemonte ed Istria, per cui nel nostro paese d'origine. Abbiamo fatto anche una bella iniziativa nel 2014 con Simone Bisticchi, che è stato proprio a Piemonte, non tanto per Magazzino 18, ma ha creato proprio uno spettacolo di memoria. Mm-hmm. Per il paese, dove abbiamo raccontato lì le storie e le vicende che sono accadute lì. È importante che questa giornata qua sia anche vissuta sul territorio. Noi andiamo sempre in Istria il 10 febbraio, siamo qua per ricordare, per portare un fiore.
Infatti lei è in Istria in questo momento qua, se non sbaglio.
Stiamo facendo un piccolo pellegrinaggio tra i vari cimiteri di Piemonte ed Istria, ci richiamo alla foiba Martinesi, non sono cose eclatanti, noi ricordiamo anche in silenzio e raccolti, ma ci teniamo ad essere sul territorio.
Io la ringrazio, Biloslavo, ricordiamo segretario della comunità di Piemonte ed Istria. Grazie ancora.
Saluto a voi e grazie dell'iniziativa.
Buona serata. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra pochissimo, sempre qui al Blando Radio Show.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere.
Dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Of snow. La la la.
16:51 minuti of Monster and Man, Dirty Pose. Tra poco ci colleghiamo con Maurizio Tremul al telefono. The forest that once was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes, the story of the bees with those four dirty paws. La la la, 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 la la. Dice 53 minuti, Bland Radio Show, lo show di Trieste per Trieste.
Bland Radio Show.
Bentornati al Bland Radio Show sulla radio di Trieste, Radio Attività. Siamo in collegamento con Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana in Slovenia e Croazia. Buonasera Maurizio.
Buonasera a lei e a tutti i vostri radioascoltatori.
Le chiedo, cosa significa per chi è rimasto celebrare il giorno del ricordo in Istria?
Ma è una, in tutto è una data importante, ovvero il fatto che sia stata istituita una legge del Parlamento italiano che ricorda questi fatti e che questa legge sia stata approvata allora con grande maggioranza, sta a dimostrare un momento di crescita e di consapevolezza della politica, della società, del mondo culturale italiano verso questi fatti. Per noi è importante che ci ricordi quello che è stata la grande tragedia che ha colpito gli italiani dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che nelle mutate condizioni geopolitiche, economiche, territoriali, anche col passaggio di una parte di questo territorio alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, hanno dovuto abbandonare perché praticamente espulso dal territorio il sedimento storico. Importante si ricordi quel dramma che è stato vissuto dalla gran parte degli italiani, ma che si ricordi anche, io direi, il dramma di chi è rimasto, che ha vissuto chi è rimasto e che, nonostante condizioni molto difficili di esistenza e di vita, di rispetto, ovvero di violazione dei propri diritti, ovvero di rispetto, ovvero non rispetto di questi diritti, ha comunque mantenuto in vita viva la cultura, la lingua, l'identità italiana,
la comunità,
il territorio, l'insediamento storico.
Chiaro. E come si tramanda l'appartenenza alla comunità italiana ad oltre confine, alle giovani generazioni?
Ma certamente
non deve essere semplice, immagino.
No, non è semplicissimo, inizia ovviamente nella famiglia e poi nella scuola e poi nella vita aggregativa nelle comunità degli italiani che sono 52 tra Slovenia e Croazia. Non è semplice perché tra l'altro noi abbiamo un tasso molto elevato di matrimoni misti tra italiani e appartenenti ad altri popoli, croato, sloveno o etnie dell'ex Jugoslavia. E quindi molto spesso i giovani vengono su anche ovviamente con due culture, con due lingue e probabilmente anche con un'identità molto particolare. Importante è però mantenere la lingua, la cultura e quindi anche l'identità, avere le scuole italiane che funzionano e che accolgono e siano aperti a tutti, e soprattutto poi insegnare quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro essere, le nostre peculiarità non è facile, torno a dire, soprattutto per le giovani generazioni, ma credo sia un problema più generale che riguarda non solo gli appartamenti.
Chiaro, chiaro, no, non è semplice evitare che questa cosa scompaia, chiaramente. Quali sono i rapporti in questo momento qua della comunità italiana con il governo centrale?
Con il governo centrale italiano o croato?
Con il governo italiano e anche con quello croato e sloveno.
Ma diciamo che i rapporti con il governo italiano sono sempre molto, molto, molto positivi e costruttivi. Con il governo italiano c'è non soltanto il sostegno finanziario che viene dato alla comunità nazionale italiana, ma c'è anche un sostegno istituzionale e politico. Il rapporto con il governo croato di centrodestra, il nuovo governo croato di centrodestra, è in questo momento positivo. Mm-hmm. Sono in corso una serie di colloqui per mettere in piedi una piattaforma di attuazione dei diritti minoritari di tutte le minoranze in Croazia e anche i nostri. Un buon rapporto c'è anche con il governo sloveno per quanto riguarda l'attuazione dei diritti. Abbiamo in questo momento un problema aperto con i programmi italiani di Radio TV capodiste che sono sì, un po' a rischio ridimensionamento, però tutto sommato il rapporto c'è ed è rapporto di dialogo, ovviamente molto è ancora da fare nel campo dell'attuazione dei diritti riconosciuti.
Sì, l'importante è riuscire a lavorare avanti. Io la ringrazio a Maurizio Tremula, ricordiamo presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana in Slovenia e Croazia. Grazie ancora. Grazie. A Tremula.
Grazie a voi.
Buona serata, noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco sempre qui su Radio Attività.
Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. About you now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe
Diciassette e zero minuti, appena scattate, chiedo scusa. E grazie ancora a Franco Biloslavo, segretario della comunità di Piemonte d'Istria, e Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana in Slovenia e Croazia. Noi diamo la linea al giornale radio di Radio Attività, ci fermiamo solo un secondo, torniamo subito dopo con l'onorevole Renzo De Vidovic, subito dopo il GR, quindi restate sempre qui su Radio Attività.
Lando Radio Show.
Lando Radio Show è su Radio Attività ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16.30.
Bentornati al Blando Radio Show su Radio Attività 97.5 97.9. Ci ha raggiunto qui in studio per parlare della giornata del ricordo l'onorevole Renzo De Vidovic. Buonasera.
Buonasera.
Renzo De Vidovic, da sempre anima non soltanto della Voce Dalmata, ma anche di tutti quelli che hanno dovuto lasciare tutto in quei terribili anni. Innanzitutto una considerazione su questa giornata e su come viene celebrata.
Ecco, questa giornata è stata da noi fortemente voluta ed è stata una decina d'anni fa con una legge statuita. Questa legge è scaduta in qualche modo, anche se non aveva un termine proprio perentorio. E abbiamo notato che non a Trieste, ma soprattutto a Roma, nelle grandi istituzioni, c'è un po' di freddezza, chiamiamola così.
Sì.
Nel senso che mancano le istituzioni nei momenti decisivi, quelli topici. Quindi abbiamo dovuto per esempio penare perché il Presidente del Senato aveva detto che veniva la foiba di Basovizza quest'oggi, mentre invece non ci sarà,
no.
però siamo riusciti ad avere il sottosegretario della Vedova che persona estremamente qualificata e preparata sulle nostre argomentazioni.
Parliamo chiaramente, parlavo un attimo fa della legge del 30 marzo 2004, la numero 92. La giornata viene celebrata in tutta Italia, ma il Presidente Mattarella anche in questo caso da 2 anni ai vertici dello Stato, ricordiamo, non sarà presente, anzi non è presente, non è stato presente alla cerimonia di Basovizza. Come interpretare tale atteggiamento?
Ma fa parte secondo me di quella vecchia impostazione italiana per cui il confine orientale e parlare del confine orientale è cosa estremamente scomoda. Anche perché ci sono gruppetti ormai ridotti al minimo del ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Che era la parte comunista dei partigiani, quali continuano a dire che hanno vinto la guerra. E quindi dire che hanno vinto la guerra e che ci hanno portato via delle terre significative è in contraddizione, quindi meglio cancellarci.
Meglio cancellare un qualcosa
cancellare
che è avvenuto.
Cancellare tutto, Istria, Fiume, non parliamo della Dalmazia poi.
Libri di storia in qualcosa sono cambiati appunto nel riportare i fatti della guerra e del dopoguerra nelle nostre terre, ma c'è ancora molta strada da fare. Perché esiste ancora questo blocco a voler rappresentare la realtà storica? Perché è scomoda questa realtà?
Sì, è scomoda e perché in maniera del tutto erronea si ritiene che chi non voglia far presente queste cose siano solo quelli che si richiamano al fascismo. Cosa che è vera, ma anche altri si richiamano a questa nostra tragedia, liberali, infatti, socialdemocratici, dico
chi
i
era
nomi
scomodo,
dei vecchi,
chi era scomodo?
Ecco, chi era scomodo, ecco. E poi
anche persone
sta avvenendo un fatto che francamente non prevedevo, e che cioè gli studiosi croati sono insorti contro quella che era la tradizione storica imposta dal regime croato, perché come da noi non si poteva parlare degli esuli, di là non si poteva parlare delle vittime di Tito che sono dell'ordine di 1 milione,
quindi
un numero rilevantissimo per una nazione,
direi,
qual
insomma
era la Jugoslavia, che aveva una decina, poco più di una decina di milioni di abitanti.
Incredibile, storie di gente, storie personali che si intrecciano alla grande storia. Cos'è significato realmente rinunciare alla propria casa, scavare addirittura i morti per andare via?
Beh, ha significato in qualche modo rompere con quelle terre, perché si riteneva...
Lasciare tutto, andare via.
Ecco. Si riteneva che il comunismo fosse immortale e fosse destinato a dilagare in tutta Europa, cosa che invece non avvenne e fortunatamente non avvenne. Si riteneva che quando un fatto storico avviene, quel fatto storico è inamovibile, cosa che invece chi ha una conoscenza storica sa che non è proprio così. Cioè si davano per certe alcune cose, per cui uno si portava dietro anche la salma della madre e del padre, insomma, ecco, proprio perché riteneva che quei territori fossero perduti. Ecco, io ritengo invece che la storia è tale e ci insegna che un giorno, come dicevamo noi in Dalmazia, corre il can e un giorno corre il paron. Giusto. E quindi ci sono, cioè, momenti diversi per cui possono cambiare le cose. Mm-hmm. Anche perché la nascita dell'Unione Europea fa sì che il fatto diventa all'interno di una confederazione di stati, che ancora non è tale ma pare diventerà a breve, mm-hmm, una confederazione di stati per cui non c'è bisogno di una guerra per cambiare dei confini, in quanto i confini stanno scomparendo. Mm-hmm. Non sono scomparsi con la Slovenia, non sono scomparsi ancora
con
la Croazia, perché non è ancora l'Unione Europea, non c'è Schengen, mm-hmm, e varie altre cose.
Infatti, noi ne parliamo tra pochissimo, torniamo tra poco, sempre qui al Blando Radio Show.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato. Un giovedì da non perdere.
Adele, Water Under the Bridge, 17:14 minuti. Tra poco torniamo in studio con l'onorevole Renzo Davidovic, subito dopo Adele.
Radio Show.
Bentornati, bentornati, siamo con l'onorevole Renzo De Vidovic. L'Italia, le chiedo, non si è dimostrata sempre asilo delle genti che hanno lasciato Istria e Dalmazia. Vogliamo ricordare alcuni episodi che hanno reso particolarmente difficile l'integrazione degli italiani che cercavano ovviamente rifugio in patria?
Beh, i più drammatici sono quelli che riguardano il treno che portava da Ancona gli esuli istriani, fiumani e dalmati verso l'interno, verso Milano, e che fu proprio a Bologna fermato dai ferrovieri della CGIL, i quali non consentirono che le organizzazioni cattoliche del tempo portassero il latte ai bambini che stavano lì, perché dicevano sono figli di feroci fascisti, gente che non aveva mai fatto niente,
che non si entrava
assolutamente
niente,
era fascista, insomma, no? Tanto perché nelle nostre terre, come nel resto d'Italia, c'era una parte numerosa di fascisti, ma che non avevano fatto assolutamente niente di male, era gente comune.
Anche perché
e una parte
diciamo
che
si era praticamente costretti ad essere fascisti, sì, in quei periodi.
Era il regime per cui tutti aderivano al partito fascista.
Appunto.
Ma una certa parte che non aveva aderito era su quel treno.
Sì.
Ma siccome era in quel treno, tutti quelli che andavano via,
si dice
dal paradiso,
non generalizziamo, no? E invece,
ecco. No, ma perché si diceva che lì c'era il paradiso comunista di Tito.
Ah, sì, sì, sì,
e quindi
sì.
Uno che va via del paradiso comunista non poteva essere altro che un fascistone, un delinquente, un criminale.
Chiaro, chiaro. No, le racconto questa. Mio zio, anzi mio prozio, pace all'anima sua, povero, è passato miglior vita. Era un grande spasimante, insomma, del comunismo e di questo paradiso socialista di Tito, tanto da prendere la propria famiglia qui da Trieste e portarla in Jugoslavia, quella volta la Jugoslavia.
Sì.
Ha resistito più o meno 2 mesi e dopo è scappato nell'esatto opposto, nell'impero capitalista americano,
sì, sì, sì,
e ha fatto fortuna in America. Questa è una storia.
Sì, sì,
ecco.
Ma questo è un fatto abbastanza comune,
sì,
perché la gente quella volta non capiva niente,
sì,
perché si stava male pure in Italia.
Mm-hmm.
Non è che noi siamo scappati dalla Dalmazia, per esempio io da Zara, pensando che in Italia ci fossero rose e fiori. Sapevamo che l'Italia era una nazione distrutta che bisognava appena
ricostruire.
Chiaro. Quindi non è che andavamo verso un paradiso, ma noi facevamo una scelta nazionale, perché lì ci impedivano di parlare italiano, lì ci impedivano le scuole italiane, lì ci impedivano tutto quello che era la nostra tradizione.
Fatti.
Quindi anche fossimo andati in un paese più povero, che non era il caso, come l'Italia, lo avremmo fatto in ogni caso.
No, infatti, restando sempre in tema, ancora oggi lo denuncia anche Fausto Biloslavo in un articolo apparso l'altro ieri sul giornale, si organizzano addirittura contromanifestazioni nella giornata del ricordo. Cosa non accadde, anzi cosa non accade in altre giornate dedicate alla commemorazione della storia? Come può accadere ciò? Cioè, perché c'è un trattamento diverso in confronto ad altre giornate?
Può accadere perché si continua ad avere dei gruppetti piuttosto modesti, in questo caso, di ex comunisti che continuano a perseverare nella storiella del paradiso comunista di Tito contro ogni evidenza, e quindi noi siamo scomodi. Il fatto di solo esistere è già un fatto che per loro gli crolla addosso tutto un castello di carta che non ha più ragione di esistere, perché lo sappiamo da molti anni come le cose siano state dall'altra parte, al punto che nella stessa Unione Sovietica abbiamo visto scendere dal Cremlino la bandiera comunista, è tornata a quella che era stata del Czar.
Yes. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra pochissimo, sempre qui a Radio Attività.
Don't show your shoulders. when you get older now. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now.
Alok and Bruno Martini featuring Ziba, Hear Me Now, 17:21 minuti, torniamo tra poco al Blando Radio Show.
If you get to hear me now.
Blando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Bentornati all'ultima parte del programma di oggi. Siamo con l'onorevole Renzo De Vidovic per la giornata del ricordo. Volevo parlarle già prima, arriviamo adesso a questo argomento. Mio nonno, Gianni Alberto Vitrotti, è stato l'unico operatore a calarsi fisicamente in una foiba e ha registrato le terrificanti immagini di ciò che vi si trovava. Chiaramente tutte le immagini che si vedono oggi sono sue. Le sue riprese hanno fatto il giro del mondo, ma sembra che questa cosa non basti. Perché?
Beh, perché non va? Perché da parte nostra c'è stato forse troppa timidezza. Mm-hmm. Cioè, noi non siamo gente che grida il proprio dolore, siamo abituati a tenerselo dentro. Io mi ricordo quando ero piccolo, moriva qualcuno della famiglia e già piangere, bisognava andare in camera da letto, perché un uomo non piange, un uomo era un bambino di 8-10 anni, tanto per capirci.
Sì, sì.
Quindi abbiamo questo carattere un po' troppo chiuso, un po' troppo intimista, prima cosa. Seconda cosa, c'è una specie di congiura internazionale contro di noi, perché non dimentichiamoci che non più tardi 3 mesi fa, quando ci fu il ministro della cultura croata del tempo, Hasanbegović,
sì,
che fece delle dichiarazioni pesanti sui morti di Tito, intervenne ufficialmente l'ambasciatore degli Stati Uniti, di Obama,
sappiamoci, sì,
il quale disse: non dovete attaccare Tito perché Tito era il nostro alleato.
Sì.
Fortunatamente in Croazia c'è una donna di grande energia, una bella donna tra l'altro, la Kolinda Grabar-Kitarović, presidente di quella repubblica, che bacchettò sulle mani l'ambasciatore degli Stati Uniti, sì, e altri ambasciatori che erano intervenuti, dicendo: non permettetevi di intervenire nei fatti interni della Croazia.
Ci ricordiamo questo, ecco,
questo in
evento.
Italia è impensabile.
Impensabile.
È impensabile.
No, giusto ieri con Paolo, il direttore di Radio Attività, si parlava come la storia non ha reso giustizia, come dire, anche anche alle vicende invece dei giapponesi in America, perché anche in quel caso stava iniziando a venire fuori come ci fossero dei veri e propri campi di concentramento, certo, anche certo. In quel caso là, però i morti in quel caso non vengono ricordati anche in quel caso là, probabilmente c'è più risonanza perché parliamo dell'America,
sì.
Si parla di più sicuramente dei nostri morti in questo caso qua. Però come dire, c'è un collegamento.
Sì, quando ci fu la guerra, i cittadini degli Stati Uniti, che fossero di origine giapponese, ma erano cittadini statunitensi, probabilmente anche fedeli.
Sì, sì, ma addirittura
agli
gente
Stati Uniti,
che era di origine.
I figli combattevano.
Infatti,
con l'esercito degli Stati Uniti furono presi e messi in campo di concentramento.
Sì, 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 sì.
Cioè, il campo di concentramento che si avviene qui fa un grande scandalo, ci sono stati e ci sono tuttora in tutto il mondo.
Infatti adesso se penso
vediamo
anche la Nord Corea,
con
sì,
3 milioni insomma, infatti, di persone infatti, siriane.
Infatti. Le chiedo, nell'immaginario collettivo non entra neppure l'idea che gran parte dei fatti più gravi siano caduti a guerra finita. Nel resto d'Italia questo è impensabile praticamente.
Ma noi abbiamo un dato ufficiale. Perché al Parlamento federale della Repubblica Socialista Jugoslava il ministro competente dichiarò che dopo la guerra erano stati regolarmente processati, e qui il regolarmente è per ridere, 585.000 persone e fucilati.
Sì.
Dopo la guerra. Quindi
numeri
impensabili, insomma, da noi. Da noi dopo la guerra si disse, Togliatti disse, abbiamo ucciso 40.000 fascisti. Non era vero, erano 12.000. Ma doveva far finta che fossero di
era
più.
Era propaganda.
Per dire che erano tanto bravi ad uccidere la gente che si era resa.
Le chiedo, in questo momento qua...
Anzi, mi scusi,
sì,
ma volevo darle una notizia che mi pare sia poco conosciuta.
Mm-hmm.
In questi ultimi paio d'anni, nella Slovenia, quindi la piccola Slovenia,
sì,
sono stati individuati 600 nuovi depositi di resti umani.
Però.
Che noi chiamiamo sbrigativamente foibe, ma non sono solo foibe. Perché, per esempio, c'è un caso che per me è agghiacciante, anche se non ci riguarda direttamente. E cioè c'è una miniera dove sono stati fatti entrare 500-600 soldati croati e sloveni che avevano combattuto con l'asse e fatto saltare l'ingresso.
Mm.
Per cui furono murati vivi.
Murati.
Dice, vabbè, così abbiamo risparmiato le pallottole. Insomma,
sì, sì.
No? Questa fu
pazzesco.
La giustificazione.
Pazzesco.
Sono cose rabbrividenti.
E sono morti
e
dimenticati.
Anche sul mio giornaletto, che è il Dalmata Libero, ho pubblicato la fotografia di un muretto pieno di trecce di donne mummificate, non le donne, le trecce mummificate. A dimostrare che hanno ucciso mica solo gli uomini, anche le donne. Perché c'era in un paese una maggioranza ritenuta nemica e allora per far prima si ammazzava tutti, così non c'era problema.
Almeno diciamo una cosa, visto che siamo quasi in chiusura, ricordiamo tutte le vittime, non è giusto,
certo.
Cioè, non ci sono vittime di serie A e serie B, secondo me.
Sì, io già domani ho una manifestazione alla Lega Nazionale insieme con la Fondazione Ostia Traine e il Libero Comune di Zari Nasilio, Dalmati Italiani nel Mondo, che è intitolata Le vittime attribuite all'esercito italiano e che invece sono a carico di Tito. Perché questi hanno continuato a dire, all'inizio dicevano c'è stato nella guerra nazifascista 1.706.000 morti. Cosa capiva la gente? Che c'era stata un'aggressione da parte dell'esercito italiano e dell'esercito tedesco e che i combattimenti fossero stati fatti fuori tutta questa gente. Non è vero, perché noi, pochi lo ricordano in questo momento, ma c'è stato un trattato che si chiama, che è riferito a Vienna, stipulato a Vienna nel 1941, in cui il regno di Jugoslavia entrava nell'asse col regno d'Italia e il Terzo Reich. Quindi non c'era occupazione. C'è un video dove si vede l'entrata delle truppe tedesche che transitano per Zagabria, dove Zagabria impazzisce favore dei tedeschi, a favore di quelli cattivi tedeschi, nazisti, intendiamoci, non una troupe televisiva. Ecco. E quindi per dire che non è vero che c'è stata una guerra, c'è stata poi una guerra interna, in cui gran parte dei morti sono addebitabili proprio agli scontri tra le varie fazioni, ma soprattutto a quelle titine, che sono responsabili, oltre che di 585.000 che hanno fucilato dopo, anche di più di altrettanti. Siamo su un milione e due. Sa, fa impressione dire, non so se sono un milione o un milione e due. So, certo. Si tratta di gente umana, qui ci scandalizziamo quando ci sono tre morti.
Insomma, no, non sono numeri, sono persone.
Solo persone sono persone. Ma persone. Non si ricorda queste cose. E d'altra parte...
Secondo lei come si potrebbe fare per far sì?
Beh, che... noi dobbiamo innanzitutto rompere, accerchiare questo, costoro che stanno in qualche modo proteggendo la Jugoslavia, perché c'è ancora una grossa parte della popolazione dell'ex Jugoslavia che pensa alla Jugoslavia, perché è un paese grande, una confederazione grande. Adesso lo so, la Slovenia ha 2 milioni di abitanti, piccolo paese, la Croazia ne è 4,5, sempre paese modesto.
Però, sì.
Ecco, invece la Jugoslavia era una ventina di milioni. Allora uno dice, far parte in uno stato di 20 milioni conto, in uno stato di 2 o di 4,5 non conto niente. Però la verità è che gli sloveni sono sloveni, i croati sono croati, fra di loro non si capiscono.
Chiaro.
Tanto per essere chiari. D'altra parte, noi abbiamo avuto come dalmati un grande riconoscimento da parte di un presidente della Repubblica scomparso, e cioè il presidente Ciampi, il quale ha fatto un decreto con cui consegnava una medaglia d'oro al gonfalone dell'ultima amministrazione italiana nella città di Zara. Beh, sono passati 16 anni e ancora non c'è stata consegnata la medaglia materialmente.
Sì.
Per cui sul nostro labaro la medaglia non c'è il decreto. Cosa che
magari anche pronta, come dire, per
Pirandelliane. Pirandelliane. Ecco, io spero che Mattarella risolva questo problema.
Speriamo.
Anche perché quando si disse non si può consegnare la medaglia è perché un gruppo che quella volta era al governo di ex titini, il presidente Mesis, tanto per dirne una, insorse dicendo no, ma Zara era fascista, non era italiana, era fascista. No, tutta Italia era fascista, non Zara. Quindi, e oggi invece abbiamo persone...
Si tende a dimenticare,
e soprattutto non dimenticare. Titini.
Infatti.
E quindi non sono disposti a difendere i titini, anche perché croati e sloveni sono stati vittime dei titini, non più degli italiani.
No, detto questo, io la ringrazio veramente di essere venuto qui in trasmissione da noi. Speriamo che nel 2018 magari le cose cambino per questa giornata del ricordo, inizino perlomeno a cambiare. Grazie ancora Renzo De Vidovici.
Grazie a voi.
Grazie. Noi a questo punto chiudiamo la puntata di oggi. Vi ricordo che sarà disponibile una replica alle ore 22, un'ulteriore replica alle ore 11 di domenica, e poi il podcast sarà disponibile da domani sulla pagina Facebook del Blando Radio Show. Detto questo, da Marco Vitrotti, buona serata a tutti.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.